Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a ciascuno di voi, amici cari, che siete sintonizzati sulle onde di Radio Maria proprio per ascoltare la parola del Signore. Sono contentissima di poter anche questo mese fare con voi un percorso impegnativo in montagna. So che l'altra volta, quando avevo proposto dal monte dell'ascensione al monte della missione, sono arrivati molti segni di gradimento, perché evidentemente questo salire in montagna al seguito di Gesù è affascinante. Ma il mese scorso avevamo fatto un percorso dal Vangelo di Luca, che parla appunto dell'ascensione di Gesù sul Monte degli Ulivi, al Vangelo di Matteo, che invece ambienta l'ultima apparizione di Gesù, il risorto, agli undici, su il Monte di Galilea, quindi non a Gerusalemme ma in Galilea, dove tutto era cominciato. E del monte si tace il nome, si dice sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quale? Punto di domanda. Ora, è una caratteristica di Matteo. Questa sera noi faremo un percorso sui monti, ma tutto nel Vangelo di Matteo, dal monte delle Beatitudini, e questo è subito evocativo. Immagino che voi che mi ascoltate il discorso della montagna l'avete più volte sentito, occupa i capitoli 5, 6, 7 del Vangelo secondo Matteo, il primo Vangelo nell'ordine canonico del Nuovo Testamento. E da qui, dal monte delle Beatitudini, andremo sul monte delle guarigioni, sempre nel Vangelo di Matteo. Allora pongo subito una domanda che mi ha incuriosito: come mai Gesù porta a guarire sul monte ciechi, zoppi? Così infatti li presenterà l'Evangelista: ciechi, zoppi, storpi. Ma allora io dico, ma non era più facile guarirli in pianura, quando era giù sulla pianura della Galilea, in Filistea, in Palestina, al piano attorno al lago di Galilea? Perché li porta in montagna? I forelli già sono zoppi, già sono ciechi. Mi viene in mente, mentre vi sto parlando, un'immagine di una bellissima ragazza che ho visto in Gabon, con le stampelle, che pur di andare a fare l'adorazione eucaristica faceva una strada che non vi dico, piena proprio di buche, tutta in salita. Ecco, lì si capisce la devozione, l'amore a Gesù Eucaristia, perché non avrebbe trovato questa bella giovane un altro luogo per fare l'adorazione. Ma nel nostro caso Gesù era con questi malati, allora Gesù abitualmente va nelle case, in piazza, scende. La cosa che mi intriga e che voglio appunto vedere con voi questa sera è come mai dal monte delle Beatitudini al monte delle guarigioni, perché voi possiate, magari se avete il testo, vedere anche subito il percorso che faremo nel Vangelo di Matteo. Allora vi dico, il monte delle Beatitudini comprende il discorso della montagna, i primi capitoli del Vangelo di Matteo, precisamente 5, 6, 7. Poi Gesù dal monte scende. Col capitolo 8 siamo già appunto in pianura, è vicino a Cafarnao, e il nostro evangelista Matteo ambienta una sequenza di ben 10 segni miracolosi. Gesù scende quindi e guarisce. Fino al capitolo 10 noi troviamo racconti di guarigioni. Ma poi, ecco, al capitolo 15, sorpresa. Vi leggo i versetti 29 e 31. È appunto a dire che salga sul monte per insegnare e lì si sieda come se fosse in cattedra, lo vedremo, i discepoli attorno a lui. Questo lo si può comprendere abbastanza facilmente, non è vero? Ma questo scenario del capitolo 15, che è scelto dal nostro evangelista per ambientare le guarigioni, mi sembra appunto sorprendente. dice al verso 29 del capitolo 15, partito di là, cioè il brano, il contesto immediatamente precedente dice che era a Tiro, Sidone, cioè nell'attuale Libano, quindi partito di là, cioè dalle regioni di Tiro e Sidone, Gesù venne presso il mare di Galilea, dunque siamo in pianura, il mare di Galilea addirittura sotto il livello del mar Mediterraneo, ma poi aggiunge l'Evangelista, e salito sul monte si fermò. Gli si avvicinarono molte folle portando con sé zoppi, storpi, certamente andare su in montagna per loro non era agevole, ciechi, peggio ancora perché se non ci vedono su queste stradine rampicate, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che le folle erano profondamente stupite vedendo i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodavano il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: sento tanta tenerezza per questa gente, perché sono con me da 3 giorni e non hanno di che nutrirsi. Dunque, 3 giorni di guarigioni senza stop, no stop, 3 giorni sul monte a guarire. Ecco, questo è il percorso che faremo, però vi ho enunciato dal monte delle beatitudini al monte delle guarigioni, e quindi dobbiamo partire dall'inizio. E per introdurci vorrei dire proprio una parola su questo scenario caro all'Evangelista Matteo, che è proprio il monte. Il monte. Il Vangelo di Matteo finisce al capitolo 28 sul monte di Galilea, quello indicato da Gesù. È lì che Gesù si fa vedere, si rivela nella sua gloria, e gli 11 discepoli si prostrano. Vi ricordate che è passato un mese, però so che qualcuno di voi proprio segue con tanta passione che si ricorda, e dunque io il mese scorso avevo sottolineato come il risorto fa un incontro a sorpresa nei riguardi delle donne che si erano recate al sepolcro. Mentre l'angelo aveva detto a queste donne: andate dai discepoli, da Pietro, a dire che vadano in Galilea, e loro stavano proprio correndo per eseguire la missione ricevuta, ecco che Gesù stesso venne loro incontro. E l'Evangelista ci dice che queste donne si buttano ai suoi piedi, gli stringono le ginocchia, come dire: adesso non ci scappare più, È una scena bellissima, a sorpresa, perché anche le donne venivano da Galilea, e quindi Maria di Magdala è vicino al lago di Galilea, è sul lago. Dunque, e anche le altre donne, anche la Madonna di Nazareth. Quindi non sarebbe stato nulla di strano che anche le donne alle quali i discepoli daranno ascolto ritornano in Galilea, e per tutti l'apparizione fosse stata sul monte. Invece ecco, questa occhio di attenzione per le sue discepole fedelissime, a loro una apparizione speciale, la prima, mentre dal sepolcro raggiungono i discepoli in Gerusalemme. Poi gli 11 si mettono in cammino, hanno ascoltato, vuol dire, la voce delle donne, e vanno sul monte, quale? Non è detto il nome, però è fatta una precisazione, non quello che vogliono loro, quello indicato da Gesù. È un tratto molto importante questo, no? Si deve salire sul monte che dice Gesù, dove ci sarà l'appuntamento con lui. Se l'Evangelista Matteo finisce con questa grandiosa immagine del monte da dove Gesù manda, ho ricevuto ogni potere, dice ai suoi 11, andate, fate miei discepoli tutti i popoli, tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando non solo quello che ha detto Mosè, anzi tutto quello che io ho insegnato a voi. Fate delle genti, delle nazioni, quello che io ho fatto di voi. Voi siete i massetai, i discepoli, bene, discepolate. Questa è l'ultima pagina del Vangelo di Matteo, che si conclude, ecco, io sono con voi tutti i giorni, giorno dopo giorno, fino alla fine del mondo. Ma il Vangelo di Matteo, prima ancora di dirci che Gesù, al capitolo 15, sale sul monte per insegnare il cosiddetto discorso della montagna, ci dice che c'è stato un altro salire sul monte. Cominciamo anzitutto con il capitolo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. Capitolo 5, verso 1. È la prima volta che Gesù prende la decisione di salire sul monte. Però nel Vangelo di Matteo il monte è già venuto. Quando alla tentazione il Satana, secondo Matteo, porta Gesù su un monte altissimo per fargli vedere tutti i regni della terra. E non a caso Matteo ambienta proprio la terza tentazione sul monte. La terza è l'estremo, no? Il massimo, il vertice, è lì. Luca non farà così. Luca la terza tentazione l'ambienta sul pinnacolo del Tempio a Gerusalemme. Non chiedetemi chi ha ragione di nuovo, perché sono racconti che portano con sé la prospettiva dell'evangelista. Se Luca ambienta la terza tentazione sul pinnacolo del Tempio a Gerusalemme è perché per lui, nella prospettiva dell'evangelista, Gerusalemme e il Tempio hanno un ruolo particolare. Di ritorno dal monte dell'Ascensione i discepoli andranno proprio nel Tempio a pregare. Il primo evangelista invece, Matteo, ha un debole per il monte e quindi la terza tentazione di Satana è sul monte alto. Però, e lì Gesù dirà appunto, vattene Satana, quindi sul monte Gesù vince, ecco perché il monte è importante. Anzitutto, siamo al capitolo 4, verso 8, il monte, secondo il Vangelo di Matteo, è il luogo della vittoria. Gesù vince il maligno. Sul monte Satana gli dice, guarda, guarda tutti i regni della terra, lo vedi? Saranno tuoi se tu ti prostri e mi adori. E Gesù cita la scrittura e soprattutto lo manda proprio, vattene Satana, sta scritto, adorerai l'unico, il Signore tuo Dio. Dunque sul monte Gesù vince il maligno ed ecco perché alla fine proprio sul monte dirà ho ricevuto ogni potere. Il diavolo gli voleva dare i regni di questa terra, ma Gesù ha ricevuto dal Padre suo ogni potere, anche il potere sulla morte. Al capitolo 5 è la prima volta che Gesù prende la decisione di salire sul monte. Perché? Perché nel capitolo 4, alla tentazione, non è lui per sé che sceglie di andare sul monte, ce l'ha portato un altro, è il diavolo che lo condusse con sé sopra un monte altissimo. Ora invece al capitolo 5, il monte delle beatitudini, è lui stesso, è Gesù, la scelta di andare sul monte la prende lui. E la prende vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. Comprendiamo già come questo scenario sia evocativo. Nel Vangelo di Matteo il monte ritornerà anche come luogo della preghiera di Gesù, la preghiera nella notte, poi tornerà come luogo della trasfigurazione, dove avviene la trasfigurazione di Gesù, in pianura? No, su un monte alto, altissimo. E quindi vediamo, ormai si profila sempre di più, che questo scenario del monte caro a Matteo è fortemente evocativo. Ma di che cosa? Dell'appuntamento di Dio con il suo popolo. Dov'è che Mosè incontra Dio? Sul monte. Vi ricordate la scena del roveto ardente? Era salito portando le pecore del suo suocero Ietro e giunse al monte di Dio, l'Oreb. E su quel monte si sente dire: togliti i calzari, perché la terra davanti alla quale stai è terra sacra. E quindi Mosè si prostra. Dal roveto che arde e non si consuma esce la voce che lo chiama due volte: Mosè, Mosè, e che poi rivela che c'è una missione per Mosè dal faraone: fa uscire il mio popolo, lo devi portare qui su questa montagna dove sei tu a fare quello che stai facendo tu, ad adorarmi, che io sono l'unico. Sono io che lo libererò, questo popolo, dalla schiavitù dell'Egitto. E allora, quando Mosè ovviamente mette avanti le sue difficoltà, le sue paure, chi sono io per andare dal faraone? Sono un ricercato. Se mi rivedono mi ammazzano. Sappiamo come era dovuto fuggire dall'Egitto proprio per aver ucciso un egiziano. E invece il Signore gli dice: no, va, non perché sei bravo e intelligente, ma va perché io sono e sarò con te, come lo sono stato con Abramo, Isacco, Giacobbe. E se hai difficoltà a parlare, se sei mezzo balbuziente, non aver paura, che ti metterò a fianco tuo fratello Aronne, che invece ha la lingua bella sciolta, ha una bella dialettica. E Mosè si fida. E comincia la grande avventura dell'Esodo. Cominciano quelle che noi conosciamo come piaghe di Egitto, cioè le azioni di forza che Dio deve fare perché il faraone si convinca a lasciar partire il popolo che teneva schiavo. E dopo l'attraversamento del deserto sappiamo anche il grande appuntamento al Sinai. E sappiamo, perché immagino che la storia dell'Esodo a grandi linee, voi che mi ascoltate la conosciate, comunque la ricordiamo, perché sul monte Sinai, Mosè sale e vi rimane 40 giorni in preghiera per ricevere cosa? Le tavole della legge, le 10 parole. Noi li chiamiamo 10 comandamenti, ma in realtà per gli ebrei sono devarim, parole. Parole di fuoco che Mosè sentiva come fulmini e che venivano incise sulla pietra. Poi Mosè scende dal monte, intanto giù in pianura la gente, il suo popolo si era già dimenticato, no? E come accade, abbiamo la memoria corta, sempre più corta, e loro dicevano: ma che sarà di questo Mosè? 40 giorni e non lo si vede più, meglio fare un bel dio di oro. Di oro, prendono tutti i gioielli che avevano, li fondono, fanno un vitello. In Egitto c'erano appunto questi idoli, vitelli d'oro. E cominciano a danzare, a ballare, a fare appunto le danze in onore del vitello d'oro. E Mosè, quando si avvicina all'accampamento, sente benissimo che quelli non sono inni in onore del Signore. E allora, preso da un impeto di santa, potremmo dire proprio santa gelosia, per il suo Dio, l'unico che aveva liberato il popolo e che era già tradito, schianta e va, getta le tavole della Torah, della legge, sulle pendici del Sinai e le frantuma. Alleanza rotta. E però Mosè ama tanto quel popolo, lo ama in una maniera, potremmo dire, sviscerata, viscerale, alla maniera di Dio, stavo a dire alla maniera di una mamma, ma è troppo poco, alla maniera di Dio, perché Mosè dirà: ma mica l'ho partorito io questo popolo, guarda che è il popolo tuo. È il tuo popolo, tu sei il suo Dio, quindi se tu lo vuoi distruggere e far entrare nella terra promessa soltanto me, ti sbagli, perché io non ci voglio entrare senza questo popolo. E allora si rivela un Dio che sul monte manifesta tutta la sua misericordia. E sentiremo le parole che durante l'anno del Giubileo della Misericordia tante volte sono riecheggiate. Il Signore, passa la gloria del Signore davanti a Mosè, pronunciando il suo nome, dicendo il clemente, il misericordioso, lento all'ira, grande nell'amore. Questa è l'esperienza che Mosè fa sul monte di Dio, e riscenderà con le tavole nuove della Torah, no? Le 10 parole, che sono i 10 comandamenti. Quindi salendo sul monte, Gesù, al capitolo 5 di Matteo, evoca lo scenario del Sinai, dove Israele ha ricevuto le 10 parole. Dio, che ha parlato al suo popolo per offrirgli la sua alleanza ed insegnargli a vivere con fede e con giustizia, ora torna a far sentire la sua voce mediante il Figlio, mediante Gesù. La sua parola, la parola di Dio, non è esaurita, non ha finito di essere dinamica e perciò è ancora attuale. E risponde alle esigenze degli uomini e delle donne di ogni tempo, quindi alle nostre. E chi meglio di Gesù può rivelarci la forza di questa parola creatrice e terapeutica? Allora, mettiamoci anche noi in cammino, dietro questa folla. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna, Matteo 5:1. È il nuovo Mosè che sale sulla montagna e chi vuole andargli dietro deve salire con lui. Voi siete disposti questa sera a salire dietro a Gesù? Io sì, anche se con questo caldo è fatica, però voi capite che salire su un luogo più alto, anche se rispetto alla maestosità del Sinai che si erge oltre i 2000 metri, un monte della Galilea, anche quello identificato come il monte delle Beatitudini, è poca cosa. Tuttavia è fatica quando è caldo, e soprattutto l'avete capito anche voi, è fatica perché il discorso della montagna è molto alto, è molto esigente. E per chi vale il discorso della montagna, solo per i discepoli, vale per tutti coloro che vogliono davvero ascoltare Gesù. Si tratta dunque di un salire simbolico più che spaziale, un salire evocativo, che non è dunque quantificabile in metri, un salire che le parole di Gesù disegnano come uno sforzo etico per compiere una giustizia più grande e anche un salire più in alto nella speranza. Ecco, parlando di speranza, io mi permetto di dirvi che sto prendendo proprio da un mio commento al Vangelo di Matteo, che si intitola Matteo, un cammino di speranza, pubblicato con la casa editrice Deoniana, il centro editoriale Deoniano, le EDB. E dunque, chi è interessato, perché alle volte mi chiedete, no, dove poter approfondire, ecco, Elena Bosetti, Matteo, un cammino di speranza. Noi questa speranza la vogliamo mettere subito in atto in questo salire, salire dietro Gesù sul monte, in attesa del regno di Dio che viene, e saliamo con le moltitudini di ogni tempo. Che fame che c'è anche oggi della parola del Signore. Che fame, anche se apparentemente c'è disinteresse, però dentro ciascuno, dentro chi sta soffrendo dolore fisico, ma dentro chi sta soffrendo disagio, angoscia, depressione, sconforto, dentro chi magari è abbandonato, che dolore essere abbandonato dal marito, dalla moglie o dai figli, da amici che non tornano. Ecco, saliamo con questa moltitudine di ogni tempo dietro il nostro Gesù, maestro e pastore della vita. Cosa dice il versetto successivo? dice, e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Qui mi permetto di dirvi il verbo in greco, perché l'evangelista usa un verbo da cui viene cattedra. Quel messosi a sedere in greco è kathisantos. Il verbo è kathiso, da cui viene cattedra. Kathiso, kathiso, cattedra. Allora, è forte, no? Perché è come sulla cima del monte Gesù si siede come in cattedra. Vedete che è uno scenario grandioso. La cattedra di Gesù è la cima del monte. Quindi c'è l'eco, no? E attorno chi sono i suoi alunni, i discepoli, che si mettono seduti, secondo l'usanza del tempo, accanto al maestro. San Paolo dirà, io sono cresciuto ai piedi di Gamaliele. È un'espressione idiomatica per dire il mio maestro nel rabbinismo è stato Gamaliele. Lo studente si metteva ai piedi, e qui ci viene in mente anche un'altra immagine, questa volta al femminile. Maria di Betania, diversamente da sua sorella che era tutta presa dalla cena, dal pranzo da fare, giustamente aveva ospiti, ma Maria si siede ai piedi di Gesù. Ah, è trasgressiva, perché allora erano i maschi che potevano sedersi ai piedi del maestro. Sulla montagna sono i discepoli, ma anche Maria farà questo gesto e Gesù non la sgrida per niente, anzi dirà a sua sorella Marta che lui non intende togliere quello che Maria si è conquistato, cioè il discepolato. Perciò anche da voi donne, anch'io, con grande agio adesso mi immagino seduta ai piedi di Gesù come una discepola che vuole proprio bere le parole di Gesù. E quindi questo seduto non per riposare il nostro Gesù, ma come maestro. È Gesù maestro sulla cima del monte come in cattedra, attorno al quale si stringono i discepoli che sembrano pendere dalla sua bocca. E Matteo continua infatti con tono solenne. Noi non diremo mai un'espressione così. Sentite alla lettera cosa dice Matteo sempre al capitolo 5, al verso 2. E aperta la sua bocca, tostoma, insegnava e didasken loro dicendo. Vedete anche questa espressione enfatica. Gesù siede come in cattedra, attorno seduti i suoi discepoli, Gesù aprì la sua bocca, ovvio, ma dicendolo anche noi restiamo un po' con la bocca aperta, e insegnava loro dicendo, e parla, ma quali sono le prime parole che escono dalla bocca di Gesù? Beati, letteralmente felici, è un grido di felicità. Felici i poveri in spirito, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Felici, beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati, felici i miti, e avanti le beatitudini. Prima di entrare nel testo, vorrei darvi un'altra immagine. Questa immagine di Gesù seduto sul monte che apre la bocca e gli escono le parole ha ispirato l'artista del magnifico mosaico che decora l'abside di Santa Apollinare in Classe a Ravenna. I discepoli sono ritratti come le pecorelle che il Maestro Divino nutre con la sua parola. Bello! Non mangiano l'erbetta ma le parole di Gesù. Ma a chi si rivolge Gesù? In altre parole, per chi vale il discorso della montagna? Soltanto per i discepoli o anche per le folle? Attenti, perché a prima vista si direbbe che Gesù parla ai discepoli, perché dice beati voi poi quando vi insulteranno. Ma le folle, avevamo incominciato dicendo, vedendo le folle Gesù salì sulla montagna. Secondo voi le folle sono rimaste in pianura o gli sono andate dietro? Se gli sono andate dietro, allora dobbiamo immaginare che vicino a Gesù ci sono i discepoli seduti, ma poi c'è la cerchia delle folle. E Gesù, anzitutto, non parla ai discepoli, perché usa la terza persona, beati i poveri. Non dice ai discepoli, beati voi che siete poveri, ma la prima parola che esce dalla bocca di Gesù, beati i poveri, cioè tutti quelli che sono poveri, siano cristiani o ebrei o musulmani, i poveri che si fidano del Signore, beati. Per chi vale il discorso della montagna? Per chi lo vive. E infatti mi viene in mente Gandhi. Sapete che diceva Gandhi? Diceva questo grande uomo, profeta di pace. Diceva che nessuno ha mai parlato come Gesù. Peccato, peccato che le sue parole non siano così ascoltate da quelli che si dicono cristiani. E lo vedo, lo devo dire anzitutto per me. Per cui Gesù è affascinante. Le sue parole, in particolare il discorso della montagna, qui siamo proprio a livello alto, e anche i non credenti restano affascinati davanti a questo insegnamento di Gesù, che dice di amare persino i nemici, che dice di non resistere al malvagio, che ci parla di un Dio che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, e che ci dice appunto di avere un cuore così. Dio non è che fa piovere soltanto sui buoni e sugli altri manda la siccità, no. Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E allora siate così, col cuore grande anche voi. Questo è l'insegnamento del discorso del monte. Quindi io immagino che anche le moltitudini sono salite dietro Gesù. E sapete quando lo capiamo chiaramente, che quello che vi dico non è solo nella mia testa, ma c'è anche nel testo? Lo capiamo alla fine del discorso del monte. Allora le folle rientrano in primo piano. Vi do la citazione, in modo che se qualcuno di voi ha la Bibbia sotto mano può controllare se è così. Vi dicevo che il discorso della montagna occupa i capitoli 5, 6, 7. Bene, alla fine del capitolo 7, cioè alla fine del discorso, troviamo questa espressione, siamo ai versetti 28-29. Quando Gesù ebbe finito questo discorso, Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli insegnava loro, infatti, come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Dunque, vedete, le folle c'erano. Anche se poi Gesù sembra parlare ai discepoli quando inizia con la seconda persona diretta, beati voi, quando tutti parleranno male di voi, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. È come se Gesù a questo punto parlasse ai più vicini perché arrivassero ai più lontani, quindi perché fossero ponte tra lui e le folle che stanno sullo sfondo. Abbiamo già detto tante cose, vero? E allora meritiamo un po' di intervallo, vi lascio con una bella musica e anche per magari rivedervi queste citazioni, e ci ritroviamo subito dopo continuando il nostro percorso dal Monte delle Beatitudini al Monte delle Guarigioni. Allora riprendiamo il nostro percorso. Per chi si sta sintonizzando ora, per chi magari è in macchina e non ha potuto afferrare tutto bene, ridico il titolo della nostra conversazione e meditazione di questa sera. dal Monte delle Beatitudini al Monte delle Guarigioni. Ci siamo fermati sulla prima parte ed è un percorso il nostro nel Vangelo di Matteo. Se tutti conosciamo il discorso del monte, almeno come ambientazione sulla montagna, dicevo in apertura, non è altrettanto scontato quello che leggiamo al capitolo 15 invece di Matteo, dove Gesù porta sulla montagna degli storpi, degli zoppi, addirittura dei ciechi, per cui viene da dire ma come mai? Ma non era più comodo guarirli in pianura? Ecco, vedremo. Intanto stiamo ancora un momento sulla collina delle Beatitudini e riprendo con un brano di Giovanni Paolo II che quando è stato in Terra Santa si è rivolto proprio ai giovani sul Monte delle Beatitudini. Pensate, eravamo nell'anno del millennio, 24 marzo 2000. È troppo bello, lo ascoltiamo. Siamo seduti, quindi ci rimettiamo nel contesto, siamo seduti su questa collina come i primi discepoli e ascoltiamo Gesù. In silenzio ascoltiamo la sua voce gentile e pressante. Gentile quanto questa terra stessa e pressante quanto l'invito a scegliere tra la vita e la morte. Questi due monti, il Sinai e il Monte delle Beatitudini, nella prima parte ho fatto proprio il parallelismo, e anche Papa Giovanni Paolo II lo riprende, questi due monti, il Sinai e il Monte delle Beatitudini, ci offrono la mappa della nostra vita cristiana e una sintesi delle nostre responsabilità verso Dio e verso il prossimo. La legge e le beatitudini insieme tracciano il cammino della sequela di Cristo e il sentiero regale verso la maturità e la libertà spirituali. Il suo messaggio è nuovo, ma non distrugge ciò che già esiste, anzi sviluppa al massimo le sue potenzialità. Gesù insegna che la via dell'amore porta la legge al suo pieno compimento e ha insegnato questa verità importantissima su questa collina, qui in Galilea. Beati voi, dice. Le parole di Gesù possono sembrare strane. È strano che Gesù esalti coloro che il mondo considera in generale dei deboli. Dice, beati voi che sembrate perdenti, perché siete i veri vincitori, vostro è il regno dei cieli. E continua Giovanni Paolo II, dette da lui, che è mite e umile di cuore, queste parole lanciano una sfida che richiede una metanoia, cioè conversione profonda e costante dello spirito, una grande trasformazione del cuore. La sua chiamata ha sempre imposto una scelta fra due voci in competizione per conquistare il cuore, la scelta tra il bene e il male, tra la vita e la morte. Riporre la fiducia in Gesù significa scegliere di credere in ciò che Gesù dice, indipendentemente da quanto ciò possa sembrare strano, e scegliere di non cedere alle lusinghe del male, per quanto attraenti possano sembrare. Dopotutto, Gesù non solo proclama le beatitudini, egli vive le beatitudini, egli è le beatitudini. Così commentava San Giovanni Paolo II nel marzo del 2000, quindi 17 anni fa, pensate. Il discorso di Gesù sul monte prosegue dopo le beatitudini in forma diretta, introdotta da quella che è la nona beatitudine. È come se Gesù tenesse lo sguardo fisso sui discepoli, dopo averli dichiarati beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Qui c'è da dire anzitutto che ci sono ancora anche oggi dei nostri fratelli che sono in questa beatitudine, da capire bene, sono in questa beatitudine perché di fatto sono insultati, perseguitati, fatti oggetto di derisione, messi a morte. E non significa che sono felici, non significa che vanno al martirio ridendo, no. Significa che sono dentro questa logica paradossale, perché è paradossale, delle beatitudini, che è quella seguita da Gesù, che è legata al perché. Beati perché? Perché grande è la vostra ricompensa in cielo. Anche il Vangelo che ascolteremo in questa domenica: non abbiate paura di quelli che possono uccidervi nel corpo, ma non possono in realtà toccarvi nella parte profonda di voi. Dovete temere semmai chi ha un potere sull'anima e sul corpo. Allora qui Gesù, che sta parlando il linguaggio paradossale del capovolgimento: beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli, gli afflitti perché saranno consolati. Notate che i verbi sono tutti al futuro, perché saranno. Non è che adesso sono consolati, se fossero consolati adesso finirebbero di essere afflitti. Cosa vuol dire quel saranno consolati? Non solo in futuro, ma implica saranno consolati da Dio. Dietro c'è una sorta di passivo teologico: è Dio la gente. Beati i miti perché erediteranno la terra promessa per un cristiano è Dio stesso. Beati quelli che hanno fame perché saranno saziati, quando domani dai governi che vareranno una legge migliore, magari, ce lo auguriamo tutti, ma in questo discorso di Gesù è proprio la beatitudine legata alla promessa. E la promessa è escatologica, vale a dire quella che ci dona Dio quando ci accoglie tra le sue braccia nel suo regno. Allora la sofferenza si trasformerà nella gloria stessa di Gesù. Quindi se tutti parlano bene di voi adesso, avete già ricevuto la vostra ricompensa, dice Gesù. Ma se parlano male di voi, allora voi siete veramente miei discepoli, perché guarda io quanto bene ho fatto e quante me ne hanno dette. Quindi, beati se vi parlano male, nel senso che avete un segno che mi assomigliate e che come hanno perseguitato me, perseguiteranno voi, ma vuol dire che siete sulla buona strada, la strada della mia sequela. E dopo aver detto questo, ecco che voi siete il sale della terra. Continua cioè con la seconda persona, parlando direttamente cioè a noi che abbiamo il dono della fede, ma ci dice: attenti, che se perdete il sale, a che cosa servite? Sapete che una volta c'era l'uso, quando io ero piccola e ho ricevuto il battesimo, il sacerdote metteva un pizzico di sale sotto la lingua del bambino. Adesso non lo si fa più, ma era proprio il gusto, perché tutti i sensi fossero coinvolti. E quindi assaggia il sale, tu sarai salato, e così è la parola di Dio, ha un sapore. E noi siamo salati, salati dallo Spirito di Dio. Se perdiamo il sapore della parola, il sapore dello Spirito, ma chi ce lo può dare? Perciò dobbiamo sempre avere fame di questa parola di Gesù. Voi siete la luce del mondo, ma non perché noi siamo più bravi, non è mica questo il senso. La luce è Gesù. Noi siamo la luce perché illuminati. Quando si riceve il battesimo, cosa viene fatto? I padrini, genitori, ricevono la candela accesa a nome, diciamo, che non può tenere ancora il bambino, poi quando si rinnoveranno le promesse per la prima comunione, anche il bambino stesso terrà la candela accesa il sabato santo, la accendiamo in ricordo del nostro battesimo. Siamo luce perché illuminati dal Lumen Christi, la luce di Cristo. E allora, se siamo luce, dobbiamo accettare di illuminare. La luce, se c'è, illumina. E se io ho una bella candela e sono al buio perché è saltata la luce, non la vado a nascondere sotto una pentola, ma semmai la metto sopra l'altezza di una pentola o sopra un vaso perché faccia luce finché non ritorna alla luce, vero? Gesù parlava questo linguaggio con metafore, con esempi che tutti capivano. Allora, questo Gesù del monte, il discorso del monte, possiamo dire che è un discorso affascinante, di altissimo livello sia spirituale che etico, ed è una luce che attira e parla di bellezza. Infatti, sentite cosa continua a dire Gesù: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere. Le vostre opere, che cosa vi viene da dire a voi? Buone, vero? Perché nella nostra Bibbia è scritto così. Però sapete in greco cosa c'è? Kalà. E kalà letteralmente vuol dire belle. Così splenda la vostra luce perché la gente, anche quelli che non credano, vedano le vostre opere belle. È sull'estetica che Gesù punta l'accento, l'enfasi. Mi viene in mente che una volta avevamo il voto in bella condotta. Bella condotta. Ecco, Gesù desidera che i suoi discepoli abbiano una bella condotta, un bel comportamento, più che belle parole, belle opere. Vedano le vostre opere belle. Come a dire, il bene va fatto in bel modo. Che cosa c'ha il bello di più rispetto al buono? I santi sono tutti buoni se sono diventati santi, vero? Ma alcuni noi diciamo sono belli. Ad esempio per me San Francesco d'Assisi è bellissimo, Santa Chiara, anche Madre Teresa di Calcutta, con tutte quelle rughe, però io la vedo bellissima. E cos'è allora il bello se non è bella? Come potrebbe essere una star? E tuttavia per me Madre Teresa di Calcutta è bellissima. Cosa me la fa bella? La bellezza è l'amore attraente. Diciamo che il bello è il fascino del bene, è un bene attraente, il bello attira. Quando io vedo un bel tramonto non sono capace di fare altro che non guardarlo e dire: oh, che meraviglia! E così il bello ci incanta, ci distoglie. Stai magari camminando, vedi una bella ragazza, un bel ragazzo, ti giri. Ebbene, Gesù parla di belle opere che dovrebbero essere viste non per fare i complimenti a noi, ma sentite, così risplenda la vostra luce, perché vedano le vostre opere belle e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Quindi una sorta di attrazione che deve rilanciare la gloria all'unico che merita la gloria, il nostro Dio. Adesso io, prima di scendere dal monte e risalire su un altro monte, mi piacerebbe porre delle domande per entrare in dialogo con questa parola, in dialogo profondo. Capire che, ad esempio, la bellezza di cui Gesù parla non è semplicemente la bellezza fisica. Vedremo che lui si china sui malati, sul monte delle guarigioni. I malati salgono, ma Gesù si abbassa poi ai loro piedi per toccarli coi piedi zoppi. Vuol dire che Gesù anche nella carne malata vede una bellezza che lo attira. E che cosa è allora? Sono gli occhi. Gli occhi che vedono quello, gli occhi del cuore, che vedono in modo diverso, no? Quindi la bellezza etica, la bellezza delle opere belle esercita irresistibile fascino, cattura gli occhi e il desiderio di chi osserva, anche dei non credenti, per cui ci sono reali e ancora oggi diverse conversioni proprio in forza della testimonianza, non perché uno ha fatto un bel discorso, ma perché vedono, ma che cosa hai tu da comportarti in questo modo? Il cristianesimo all'inizio si è sviluppato così, Santa Monica ha convertito non solo suo marito, ha convertito con il suo esempio, con la sua mitezza, ma anche la suocera e poi il suo figlio Agostino, perché Sant'Ambrogio le rispose un figlio di tante lacrime, non andrà perduto, e guarda che razza di santo ne è uscito. Allora anche noi proviamo a restare sui monti ai piedi di Gesù come i discepoli, lasciando che la sua parola illumini le zone oscure della nostra vita, perché ci sono sempre certi angoli, certe parti di noi che ci fanno male e che vorremmo lasciare un po' anche al buio, perché abbiamo paura a metterci lì un raggio di luce. Ma la parola del Signore, se la lasciamo entrare, ci rende pienamente luminosi. E vorrei un altro pensiero di San Giovanni Paolo II, questa volta dalla Veritatis Splendor, lo splendore della verità. Dice: è la vita di santità che risplende in tanti membri del popolo di Dio, umili e spesso nascosti agli occhi degli uomini, ed è questa vita di santità che costituisce la via più semplice e affascinante, sulla quale è dato di percepire immediatamente la bellezza della verità, la forza liberante dell'amore di Dio, il valore della fecondità incondizionata a tutte le esigenze della legge del Signore, anche nelle circostanze più difficili. Ed ecco, dopo lascio un altro breve intervallo musicale. Prima dell'intervallo però, facciamo nostra questa bella preghiera di John Henry Newman. Stai con me, è detto a Gesù, stai con me Gesù, e io inizierò a risplendere come tu risplendi, a risplendere fino a essere luce per gli altri. La luce, o Gesù, verrà tutta da te, nulla sarà merito mio, sarai tu a risplendere attraverso di me sugli altri. Fa che io ti lodi così, nel modo che tu più gradisci, risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a me. Da luce a loro e da luce a me, illumina loro insieme a me attraverso di me. Insegnami a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua volontà. Fa che io ti annunci non con le parole, ma con l'esempio, con quella forza attraente, quella influenza solidale che proviene da ciò che faccio, con la mia visibile somiglianza ai tuoi insegnamenti e con la chiara pienezza dell'amore che il mio cuore nutre per te. Ecco, vi lascio così con questa preghiera, a godere ancora un po' la brezza del Monte delle Beatitudini, perché poi, dopo l'intervallo, scendiamo per risalire su un altro monte, il Monte delle Guarigioni. Ecco, riprendiamo il nostro corso, perché è un cammino sui monti, dal Monte delle Beatitudini al Monte delle Guarigioni. Abbiamo visto come il monte è uno scenario caro a Matteo, abbiamo visto che il Vangelo chiude sul monte alto in Galilea, come Satana aveva portato Gesù sul monte e lì vince alla grande il tentatore. Poi abbiamo visto che Gesù sceglie di salire sul monte per il primo grande discorso che chiamiamo il discorso della montagna. Ritroviamo ancora Gesù sul monte al capitolo 14 di Matteo e è subito dopo la moltiplicazione dei pani, quando Gesù, dopo avere sfamato la moltitudine, 5.000 persone, che cosa fa? Congeda la gente e subito, dopo congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Guardate che ci vuole proprio la fede, l'amore che Gesù ha per il Padre, dopo una giornata così intensa di aver insegnato e dato da mangiare, poi congedato, perché i congedi in Oriente chiedono tempo, e dopo una giornata così intensa sale e passa la notte in preghiera. Introduciamo allora un'altra valenza simbolica: sul monte Gesù vince il maligno, sul monte Gesù insegna, sul monte Gesù prega. Sul monte, al capitolo 17, troveremo la trasfigurazione, e Gesù si trasfigura anche lì dopo aver passato la notte in preghiera. Allora siamo, credo, a questo punto in grado pienamente di comprendere anche il senso che appare a prima vista strano nel capitolo 15, quando a guarire Gesù porta sulla montagna. Partito di là, vi dicevo, dalle regioni di Tiro e di Sidone di cui parla il contesto immediatamente precedente, partito di là, capitolo 15 verso 29, venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò. Gli si avvicinarono molte folle portando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. Quindi è una scena anche qui molto toccante, questa opera terapeutica di Gesù. È la terza volta che l'Evangelista registra la salita di Gesù sul monte. E questa volta non è finalizzata a un insegnamento, ma è inserita a quasi a dire la sua vicinanza sia al cielo, perché quando si è in montagna sembra di toccare il cielo col dito, diciamo, no? E quindi ecco perché Gesù va sul monte a pregare. Perché passa la notte sul monte e sul monte si trasfigura? È perché il monte è come il luogo più vicino a Dio. Gesù non amava tanto andare a pregare in sinagoga, sì, andava in sinagoga a spiegare le scritture, ma amava la natura per andare a pregare, e dopo una giornata intensa saliva, in modo che fare una camminata in salita lo obbligava quasi a tenersi sveglio per la preghiera. E durante tutta una notte di preghiera poi il suo volto diventa luminoso come il sole. Quindi portare, dare l'appuntamento ai malati sul monte è come dire: lì dove io ho vinto il maligno, lì dove io ho pregato il Padre, lì dove io ho proclamato beati i poveri e beati i miti, beati i non violenti, ecco, venite lì, venite su quel monte e lì voi salite e io mi abbasserò. Voi salite su coi vostri piedi malandati, zoppi, storpi, salite su anche se non ci vedete. E io mi chinerò su questi vostri piedi. Gesù, che aveva detto sul monte affinché vedano le vostre opere belle, fa un'opera bella. Si china sulla nostra carne malata, sulla nostra anima accecata, sulle nostre oscurità, e con grande tenerezza ci guarisce. Vi dicevo, 3 giorni di guarigione non stop, perché il testo dice che al terzo giorno è lui che prende l'iniziativa di dare da mangiare, di congedare la polla, perché altrimenti se non gli danno da mangiare rischiano di svenire dopo 3 giorni che erano lì sul monte ad ascoltare. Allora qui comprendiamo che le nostre sofferenze sono come una calamita per Gesù e che il monte, e non più il Tempio con le sue istituzioni, non tanto il culto dell'Antico Testamento sacerdotale, ma il monte, la creazione, è il segnale che orienta il cammino del popolo. È Gesù che sale e il popolo attirato gli va dietro e suscita questo Gesù che sale una fiducia rinnovata nell'aiuto divino e appunto diventa come una calamita. Ma capiamo anche quanto la folla sta a cuore a Gesù, se Gesù si china su tutta questa umanità di zoppi, ciechi, curvi, muti, questa umanità affetta da tanti mali, ce ne sono sempre di nuovi, di tumori di ogni specie, di malattie nuove che sono dettate dalle nuove condizioni di ambiente anche malato, e Gesù si mette ai nostri piedi e guarisce. Dunque Gesù sale sul monte per poi abbassarsi, per inchinarsi davanti a una carne umana deturpata dalla malattia, ma non per questo meno sacra. Gesù sana uomini e donne e la sua azione cosa porta? Porta a lodare Dio, esattamente quello che Gesù aveva detto sul Monte delle Beatitudini, affinché vedano le vostre opere belle, buone e diano gloria al Padre vostro. Cosa fa qui la gente? Vedendo Gesù che guarisce, la gente loda il Dio di Israele. E questo specificare con forza da parte del testo di Matteo che il destinatario della lode è il Dio di Israele fa pensare che nella folla ci fosse anche gente che non appartiene al popolo di Israele, altrimenti sarebbe bastato dire a lodare Dio e non Dio di Israele. Forse tra la folla c'erano anche dei libanesi, dei cananei, quelli di Tiro e Sidone dove Gesù era stato da poco, quelli che avrebbe chiamato cagnolini, ma per i quali poi, grazie alla donna che insiste, darà pane in abbondanza. Allora è bello, le guarigioni devono portare alla lode, alla gratitudine, perché può capitare che non erano 10 i lebbrosi che ho guarito, come mai è tornato soltanto uno a ringraziare e lodare Dio? Credo che per questa sera sia sufficiente così. Abbiamo fatto un percorso sui monti, abbiamo visto come il monte è un simbolo, uno scenario simbolico caro all'Evangelista Matteo, abbiamo visto che il primo grande discorso di Gesù è proprio sul monte che chiamiamo delle Beatitudini, che dal monte Gesù scende per guarire, ma che poi sul monte risale per pregare, per essere trasfigurato, ma sale anche paradossalmente per guarire zoppi e ciechi. Dico paradossalmente perché sarebbe stato più comodo curare ciechi e zoppi nella pianura. Capiamo a questo punto che c'è proprio una intenzionalità dell'Evangelista. È come, dice, logico che è più comodo guarirli a valle, in pianura. Però ora capiamo la teologia, il messaggio. Là, sul monte dove Gesù ha pregato, dove ha vinto il tentatore, dove è entrato in profondo contatto con il Padre, dove ci ha lasciato la bellissima sua pagina delle Beatitudini e del grande insegnamento, allora venite anche sempre lì dove sono io e vi curerò. Adesso io mi metto in ascolto con grande desiderio delle vostre domande, dei vostri interventi che magari possono ulteriormente, anche con le vostre riflessioni, dare ampiezza e luce a questo bel testo. Pronto?
Buonasera, sono Gianni da Roma.
Buonasera Gianni.
Sorella, buonasera, grazie.
È per caso fa l'onomastico oggi?
Sì.
Auguri allora.
Grazie, gentilissima. Senta, io volevo fare due domande brevi, un po' di luce. C'entra il discorso relativo al contenuto della legge mosaica espresso sulla pietra, ecco, queste pietre pure, mai capito bene, ecco, con le parole di Gesù che portano la compiutezza, ecco, bellezza in questo senso, portano la compiutezza della legge mosaica, no? Non so se ho arruffato un po' una domanda un po' in disordine, no?
No, è in tema, è in tema.
Ecco, due. L'altra domanda, brevemente, il povero... per semplificare quello economico è più facile, no? Ma io intendo chiaramente il povero di salute, il povero di tanto, no? Ecco. E che non ha coscienza di Dio, che magari non lo conosce, non conosce la parola, ecco, è beato anche lui?
Va bene, è questa la domanda?
Sì, queste due
Gianni.
Domandine. Grazie sorella. No?
Grazie Gianni. Allora, il discorso mosaico che Gesù porta a pienezza, sì, a compimento, alla massima, potremmo dire, realizzazione, è proprio specifico di Matteo. In questo discorso del monte, della montagna, che inizia con le beatitudini, poi proseguendo sentiamo delle antitesi, vi è stato detto... ma io vi dico, vi è stato detto, ma io vi dico, vi è stato detto da chi? Da Mosè, dove? Sul monte Sinai. Lo nega Gesù quello che Mosè ha detto? Assolutamente no. Lo porta a compimento, cioè non solo fate quello che va detto Mosè, ma di più, vi è stato detto occhio per occhio, che voleva già dire mettere un limite alla vendetta, io vi dico di amare i nemici, di perdonare, e non c'è, quando uno apre così, amare il nemico, capisci benissimo l'orizzonte che si apre davanti, e che Gesù intenda proprio portare a pienezza, a parte il verbo usato è proprio di pienezza, plero in greco, portare a pienezza, rendere pieno, gli è stato detto, io vi dico che non basta la giustizia, quella dei farisei, deve diventare molto più grande, superarla quella giustizia con l'amore. E però Gesù non intende togliere, perché dice sulla montagna che non cadrà neppure un iota, cioè la lettera dell'alfabeto ebraico più piccola, un apice, una virgola diremo oggi, che finché non vada compiuto, ecco, il compimento. Quindi Gesù, non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. E quindi confermo, Gianni, quello che hai detto. Il povero che non sa il discorso di Gesù, in altre parole, il povero che non sa di essere povero davanti, e quindi sa di essere povero, il povero lo sa nella sua carne di essere povero, ma tu, penso Gianni, volevi dire, non sa le beatitudini, quindi non conosce che lo attende questa felicità. Però per lui valgono le beatitudini, e come? Perché Gesù usa la terza persona, beati i poveri, quelli di fatto, quelli poveri materialmente, ma aggiunge di spirito, cioè quelli che sono anche poveri, come dire, alle volte ci sono tante povertà, c'è anche una povertà di intelligenza che sarebbe meglio colmare. Comunque la povertà lasciamola aperta di vari tipi, per questa beatitudine non è riservata solo ai credenti, perché il Signore si riconosce nel povero. Quando c'è il giudizio nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, cosa dice Gesù? Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Cioè, è Gesù che si identifica con il povero. Ma quando? Io non ti ho mai visto povero. Ogni volta che hai fatto all'ultimo dei miei fratelli, lo hai fatto a me. Quindi, i poveri sono beati perché Gesù si identifica con i poveri, perché Gesù, scendendo non solo dal monte ma dal trono di Dio, ha mostrato la sua massima attenzione per i deboli e per gli umili. Quindi potremmo dire che i poveri sono beati perché Gesù si è fatto uno di loro. Da ricco che era, dirà San Paolo, si è fatto povero per arricchirci della sua, per arricchirci con la sua povertà. Grazie Gianni, se c'è posso sentire un'altra domanda.
Pronto?
Pronto.
Pronto, sora Elena, senta, sono...
Sento una voce femminile.
Sì, sono Silvia da Perugia. Ero una giovane mamma, diciamo sui 40 anni, 45, portai a sciare mio figlio sulle Alpi.
Io,
e quindi questa alta montagna, questa altissima montagna, questa... questo cielo che sembrava che toccasse proprio la montagna, io mi pervase una sensazione bellissima che ricordo ancora alla soglia dei miei 70 anni, 69 anni, e io sentì, dissi qualcosa, una voce dentro di me, non era una voce, era una sensazione, un pensiero, non lo so, io mi sento vicina a Dio qui. Quella sensazione di essere vicina a Dio, bellissima, una sensazione di toccare Dio. E questa montagna in me è sempre stata presente. Sono stata affetta da una malattia gravissima, adesso sto bene, operata, eccetera. Malattia gravissima. Quando mi prendeva un po' di pianto, non tanto di disperazione, pensare a Dio, io gli chiedevo, portami sulla montagna, voglio salire il monte. E questo monte per me, nella mia vita, è stato sempre presente. E mi chiedevo, il monte, sono nata sulle montagne dell'Umbria. No? Mm-hmm. Però io il monte per me è il posto di Dio, è sempre stato presente, e specialmente quando sono malata, anche adesso non è che sto bene, io ho bisogno di io sono sul monte, io salgo sul monte e lì c'è Dio.
Bellissimo Silvia, veramente ti ringrazio tantissimo perché è stata molto molto toccante questa tua testimonianza. Mi senti Silvia?
Sento.
Ti ringrazio perché è proprio nel tema.
Me lo puoi spiegare? Perché io ho sentito durante la malattia grave che sapevo che mi avrebbe portato a morte e Dio poi invece mi ha salvato per le sue vie, insomma. Però questo monte, io dicevo portami su, voglio andare sulla montagna.
Ho capito che mi diceva di come questo salire sul monte, questa percezione, sensazione di sentirsi vicino a Dio e che Dio era vicino a lei, è molto in tema con quello che abbiamo fatto questa sera e che io desideravo trasmettere. Cioè, se Gesù porta i malati o fa portare i malati sul monte, anziché in pianura, è simbolico, è teologico, ma ci viene anche a dire qualcosa, no? Che lui stesso per primo saliva sul monte per essere in contatto quasi più diretto con il Padre, come a toccare quel cielo che è la trascendenza. Grazie Silvia e augurissimi per la tua salute.
Elena?
Sì, pronto?
Buonasera sorella, sono Stefano da Roma. La domanda
Buonasera.
È breve, spero che la risposta le possa essere altrettanto breve. Abbiamo parlato appunto prima, amate il vostro nemico, e questa è una cosa molto difficile, però quando ci si riesce c'è una grande soddisfazione, una grande vicinanza al Signore. Ma quando si dice amate il vostro nemico, molte volte nel linguaggio normale il nemico è anche colui che genera il male, cioè l'avversario. In questo senso, come... questa frase, amate il vostro nemico, come deve essere interpretata?
Mica vuol dire diavolo.
Ok, quindi è soltanto il nemico umano, non colui che genera il male, giusto?
No, sarebbe paradossale, no? Se Gesù viene a liberarci dal principe di questo mondo, non possiamo amare l'avversario di Dio, perché andremo contro Dio stesso, cioè il nemico qui è l'umano, certo, e non dovremmo in questo senso che avere amici, ma purtroppo, ahimè, c'è chi ci fa del male, e forse anche noi facciamo del male senza volerlo agli altri. Allora, in questo senso, il Signore dice: non amate soltanto quelli che vi amano, amate anche quelli che vi fanno del male, perdonate. Ma certamente non intende il diavolo non va, no, è il nemico numero uno, ma quel nemico lì non va amato, va tenuto lontano, va combattuto, come ha fatto Gesù, che sul monte dice a quel nemico lì: vattene Satana. Grazie Stefano. I miei cari mi dicono dalla regia che è già l'ora di avvicinarsi alla conclusione, e allora io vi ringrazio, mi pare che abbiamo fatto un percorso affascinante dal monte delle beatitudini al monte delle guarigioni. È un tema che ci accompagnerà, spero, in questo mese dove anche si parla di vacanze, per cui ringrazio molto chi è intervenuto. Due da Roma, Gianni da Roma e Stefano da Roma. E ringrazio la Silvia da Perugia che ci ha fatto sentire la vicinanza di Dio sul monte. Quindi Silvia, auguro se torni in montagna, ma anche a tutti voi che siete in ascolto, vi auguro una buona vacanza ai monti o al mare, ma comunque fate in modo di salire dietro Gesù con lo Spirito e di lasciare che Lui sia veramente il nostro terapeuta, sentendo che è Lui che si china su di noi, che Lui ha un amore così grande, che è sceso non solo dal monte, ma è sceso dal trono di Dio. Grazie e una bellissima domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.